State ascoltando SBS Italian. State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi questa mattina Magica Fossati e Massimiliano Gugole. Ci tengo sempre ad arrivare alla parola fagiolino, perché spero sempre che il nostro ospite continui a chiamarci fagiolini come ha fatto qualche tempo fa, te lo ricordi Max?
Assolutamente, sono così preziosi ormai che è un complimento.
Oggi parleremo appunto di tutto ciò che è verde e parleremo anche di qualcosa che è azzurro.
Ah sì, è della risorsa più preziosa che il nostro pianeta si trova a dover conservare, l'acqua. Questa è tra l'altro la settimana mondiale dell'acqua, che va dal 23 agosto al 1 settembre, e a Stoccolma verrà ospitata la principale conferenza sul tema con esperti da tutto il mondo, un evento che si ripete annualmente dal 1991.
Ma anche noi abbiamo appunto il nostro esperto che siamo pronti a condividere con tutti voi all'ascolto. Ci potete chiamare, lo ricordiamo, al 1300 799 626, oppure mandare un messaggio allo 0429 996 263 o anche scriverci su Facebook o Instagram per poter fare le vostre domande sul mondo vegetale al nostro garden designer di fiducia, Carlo Gabriele. Buongiorno Carlo!
Ciao fagiolini!
Eccolo!
L'ha fatto,
guarda, vuol dire questa cosa del fagiolino. Voi fate chiamare fagiolini anche a casa ormai?
Ormai, sempre, ci chiamiamo fagiolini anche durante le riunioni.
La facciamo veramente, non stiamo nemmeno scherzando. Ben ritrovato Carlo, si diceva che il tema di oggi è l'oro blu, l'acqua... Oh, scusa, ci stiamo perso prima. Anche all'Australia.
Anche all'Australia, oltre ai fagiolini, grazie.
Ricordavamo che tu hai stilato un decalogo su come utilizzare l'acqua nei nostri orti e giardini. 10 consigli che abbiamo iniziato ad offrire nel nostro ultimo appuntamento assieme, ma come avevamo previsto non l'abbiamo esaurito in quell'occasione, e quindi rieccoci qui a completare l'opera.
E visto che sono passate alcune settimane, io tra l'altro non c'ero, quindi non sapevo esattamente di cosa stessimo parlando, ascoltiamo un breve estratto dei primi 5 consigli del decalogo sull'acqua di Carlo Gabriele.
Quando serve davvero bagnare?
Partiamo subito con una miscredenza, cioè che in inverno appunto non è necessario bagnare le piante. Invece in realtà tante piante muoiono in inverno proprio perché comunque non vengono curate. Generalmente comunque una buona regola per rendersi conto se la pianta sta soffrendo è quella proprio di osservare la pianta. Generalmente quando la pianta ha sete, la prima cosa che si nota è una differenza per esempio nel turgore delle foglie. Le foglie cominciano a flosciarsi o appaiono tristi.
Quindi abbiamo parlato, Carlo, del quando serve bagnare, punto 2 del decalogo. Adesso quanto bisogna bagnare?
Secondo me dobbiamo un po' entrare nell'ottica di idee che più riusciamo a bandire gli impianti di irrigazione tradizionali, diciamo quelli a pioggia, dove l'acqua viene distribuita in grande quantità, meglio è. Diciamo che più riusciamo a controllare la quantità d'acqua che diamo alle piante e meglio è.
Punto 3 di questo decalogo, Carlo, adesso, il sottovaso, lo dobbiamo usare o no?
Sottovaso sì, decisamente sì, però ecco, un errore che si fa spesso e volentieri secondo me è quello di utilizzare dei sottovasi troppo grandi. Quando il sottovaso è troppo grande, diciamo più grande di un paio di centimetri rispetto alla base del vaso, l'acqua tende a distribuirsi appunto in tutto il sottovaso e la pianta non riesce più a utilizzarla, mentre invece se il sottovaso è più piccolo, la pianta è in grado di riassorbire l'acqua del sottovaso nell'arco di mezz'ora, un'ora.
Adesso Carlo, non ce la faremo mai, l'abbiamo già anticipato, facciamo quello che possiamo. Quali sono le ore migliori per innaffiare, d'estate ed inverno?
Durante il periodo primaverile estivo è meglio innaffiare alla sera anziché durante il giorno, semplicemente per ridurre la perdita d'acqua dovuta all'evaporazione. È un po' diverso il discorso d'inverno. Per esempio in giornate come questa abbiamo sole magnifico, non c'è una nuvola in cielo, ma le temperature comunque non sono delle temperature alte, ovviamente bisogna innaffiare con parsimonia. E durante queste giornate invece io tendo a innaffiare la mattina presto, ma semplicemente perché in inverno si rischia che con l'umidità invece si possano formare comunque delle malattie fungine e via dicendo.
Passiamo al punto 5, Carlo, siamo pronti per andare avanti col decalogo, e qui c'è la domanda su come innaffiare, se è meglio innaffiare con la canna o con l'innaffiatoio, o magari c'è anche qualche altro metodo che, di cui ci parli.
Ci riagganciamo al discorso che avevamo fatto prima, cioè tutte le tecniche, diciamo, che ci consentono di dosare il quantitativo d'acqua che viene somministrata alle piante di permettere, diciamo, che l'acqua penetri dolcemente all'interno del nel terreno. Tutte queste tecniche sono da preferire rispetto alle altre.
E questo è un piccolo riassunto sui primi 5 suggerimenti su quando e quanto bagnare, i sottovasi e gli orari perfetti e gli strumenti migliori per innaffiare.
Allora, ritroviamo Carlo Gabriele in diretta, non proprio in carne ed ossa perché è al telefono, e proseguiamo con il punto 6, Carlo. Dove ci porta il punto 6 questa mattina?
Allora, ci porta al rispetto delle stagioni, cioè noi spesso e volentieri vogliamo che i nostri giardini siano performanti in tutte le stagioni e vogliamo ignorare quelle che sono le stagionalità e i momenti naturali del giardino e delle piante. Quindi, per esempio, durante il periodo estivo, con le alte temperature, le piante vanno in letargo e noi continuiamo però a dare acqua e concimazione perché le vogliamo verdi e verdissime e fioritissime. Allora dovremmo cominciare a accettare che invece durante il periodo estivo le piante hanno bisogno anche di un momento di riposo, che riconduce, diciamo, a due azioni che possiamo fare. Una è quella di sospendere le concimazioni durante il periodo estivo, che è una cosa importante, perché tra l'altro le concimazioni, per poter funzionare, hanno anche bisogno d'acqua. La seconda cosa è appunto di cercare di ridurre il consumo d'acqua durante il momento estivo, per allenare, diciamo, le piante a soffrire un pochino di più e andarsi poi a cercare quelle risorse d'acqua che sono magari intrappolate nel terreno. Una cosa molto importante, che tra l'altro in Italia stanno cominciando a fare tantissimo, è quella di abbandonare un po' l'idea del prato inglese verdissimo anche durante l'estate. Quindi il prato, durante appunto i periodi di siccità o durante i momenti più caldi dell'anno, lo si lascia andare, diventare giallo, e poi invece con le prime piogge, diciamo settembrine, quindi le prime piogge autunnali, e il prato ritorna poi verde in un istante, insomma, poi veramente bastano le prime occasioni.
Insomma, ci si deve un po' rassegnare al fatto che il praticello all'inglese qua non è proprio facile da mantenere.
Guarda, sai che ho menzionato più volte veramente che sono un giardiniere lazy, no? Cioè un giardiniere pigro.
Sì.
Il prato all'inglese, guarda subito Massimo, punta il dito, sì.
me lo ricordo perché mi era piaciuta molto questa cosa. Tra l'altro è proprio il punto 7 del tuo decalogo, questa differenza tra il prato all'inglese e il prato invece all'italiano. Ci puoi spiegare che differenza c'è e come l'uso dell'acqua è diverso, visto che è il tema di oggi?
Assolutamente, guarda, i prati all'inglese sono dei prati monoculturali, significa che sono costituiti da un'unica specie, mentre invece il prato all'italiana tradizionale è un prato misto, cioè dove, a parte, diciamo, le graminacee, che sono generalmente le specie che compongono appunto il prato, poi c'è un po' di tutto, insomma, tutto quello che poi cresce e che arriva da seme per via degli uccelli, il vento e via dicendo. I prati all'italiana sono quindi dei prati meno perfetti, però forse anche più interessanti. Poi, tra l'altro, guarda, in tempi come questi, dove comunque nel nostro settore c'è un grande ritorno all'utilizzo delle piante native, l'idea di avere un prato misto con delle specie native è una cosa anche che ecologicamente funziona molto bene, nel senso che tanti tipi di insetti, tanti tipi di uccelli sono esclusivamente attratti da piante native, quindi si nutrono di fiori, nettare, bacche che provengono appunto da piante native. Quindi il fatto di cominciare a reintrodurre un po' di native nei nostri backyard, nei nostri giardini, è una cosa che sicuramente all'ecologia, dal punto di vista ecologico, fa molto bene. Anche per quanto riguarda, diciamo, il discorso delle api, che è comunque una cosa, tra virgolette, molto di moda in questo momento, no? Tante api native, nuovamente, sono appunto attratte da fiori nativi, quindi il fatto di cominciare un po' a ripensare la forma, diciamo, dei nostri prati, la forma e il contenuto dei nostri prati, secondo me è una cosa che deve cominciare a essere pensata molto bene ed essere attuata sempre di più.
Sembra, pratica, Carlo, quasi che bisogna un po' perdere questo senso di controllo assoluto e lasciare un po' che la natura faccia un po' anche il suo corso.
Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Poi anche, guarda, sai, una cosa che sta succedendo molto adesso è che questa idea di perfezione del giardino si sta proprio trasformando, nel senso che se prima un giardino perfetto era un giardino estremamente controllato, magari potatissimo, una sorta di giardino all'italiano, alla francese, eccetera, adesso c'è questo grande ritorno comunque alle forme più naturali, alle fioriture, al fatto che addirittura comunque durante il periodo invernale certe piante che venivano considerate brutte, diciamo, da tagliare a zero, invece vengono lasciate nella loro forma, diciamo, di quiescenza, di riposo invernale. Diciamo che c'è proprio la natura, diciamo, sta ritornando proprio al centro del nostro modo di progettare e di pensare i giardini. L'ultima cosa, ecco, i prati misti, ecco, richiedono rispetto al prato inglese anche molta meno cura, e quindi, ecco, il discorso del giardiniere pigro, molta meno cura in termini di spalci, quindi di manutenzione, molta meno cura in termini di concimazioni e decisamente meno cura in termini di irrigazione.
Certo.
Avere un prato all'inglese perfetto comunque richiede davvero una quantità di lavoro infinita.
Ricordiamo che stiamo parlando con il garden designer Carlo Gabriele, che è in linea con noi in diretta. Se volete intervenire con domande o magari per condividere le vostre esperienze, potete chiamarci al 1300 799 626, oppure potete anche mandare un messaggio allo 0429 996 263. Stiamo completando un decalogo di consigli su come utilizzare l'acqua nei nostri orti e giardini. Arriviamo al punto 8, Carlo. Carlo, è arrivato il momento dei trucchi dell'esperto, niente meno che il trucco dei cristalli d'acqua. Cosa sono?
Esatto, allora, sono diciamo dei cristalli che possono essere acquistati in ogni garden center, nella fattispecie si tratta di poliacrilato di potassio, e sono dei cristalli che praticamente hanno intrappolato all'interno acqua e che, decomponendosi lentamente, rilasciano quest'acqua, appunto, gradualmente. Possono essere mescolati nel terreno e sono di grande aiuto soprattutto, appunto, durante il periodo estivo, quando c'è, diciamo, molto caldo o quando ci sono momenti di siccità, vanno a costituire una sorta di extra riserva d'acqua per le nostre piante. Il fatto che poi l'acqua venga rilasciata gradualmente significa anche che nuovamente le nostre piante possono essere, diciamo, allenate a sviluppare le radici e andarsi proprio poi a cercare l'acqua disponibile su una superficie più estesa o in un volume, ecco, diciamo, più esteso. Tutto, ecco, è funzionale a gradualmente insegnare alle nostre piante che l'acqua non è più disponibile come prima, cioè accendo l'impianto di irrigazione e l'acqua è lì attaccata alla radice, ma un po' è come devono soffrire queste piante e devono un po' lavorare anche loro, no, per andarsi a cercare.
È la seconda volta che dici che le piante devono un po' soffrire, eh?
Sì, io sono proprio pro il emotional abuse nei confronti delle piante.
Nel senso, un giardiniere pigro è anche un po' abusivo, diciamo.
Decisamente sì. Guarda, è in realtà è proprio alla base del giardinaggio quello di essere senza pietà, nel senso che dobbiamo provare tante cose, e quello che funziona lo teniamo e quello che non funziona invece ce ne dobbiamo sbarazzare. Poi, sai, questo discorso in realtà ormai, secondo me, lo stiamo facendo sempre e sempre di più. Purtroppo le cose dal punto di vista climatico stanno cambiando, lo vediamo da quello che sta succedendo in questo momento nell'altro emisfero, e andranno solo a peggiorare nei prossimi anni, quindi dobbiamo essere pronti.
Un altro presagio in Fausto, purtroppo.
No, non voglio non voglio essere negativo, no, perché c'è una soluzione a tutto sicuramente, però,
certo, ma la scienza purtroppo... comunque è dalla tua parte, sostiene quello che hai appena detto, caro Carlo. Ci prendiamo adesso una piccolissima pausa e torniamo tra due minuti assieme a Carlo Gabriele, potete ancora chiamarci se avete domande, e completeremo anche questi 10 consigli sull'acqua tra pochissimo. E oggi Carlo Gabriele ci sta offrendo ottimi consigli su come utilizzare al meglio l'acqua in orti e giardini. Punto 9 di questo decalogo, Carlo, è il consiglio di mescolare gli ortaggi ai fiori per risparmiare acqua. Spiegaci.
Questa la prendiamo un po' alla larga, nel senso che è, diciamo, non strettamente legata al giardinaggio, però è una riflessione un pochino più ampia. E la riflessione, diciamo, riguarda il consumo di carne rispetto a una dieta un pochino più mista, diciamo, che prevede sia consumo di carne che un consumo di vegetali un pochino più ampio, diciamo. Ovviamente nell'economia di risparmiare acqua dobbiamo, diciamo, menzionare il fatto che l'allevamento della carne comunque l'allevamento degli animali che poi vengono utilizzati per la produzione della carne è una attività che consuma estremamente acqua, e rinunciare a un hamburger a settimana significherebbe risparmiare 2400 litri di acqua. Quindi quando diciamo per esempio mescolare ortaggi ai nostri fiori, alle nostre piante, significa cercare, diciamo, di produrre anche, o di, diciamo, un invito a una provocazione per produrre, diciamo, degli ortaggi, comunque produrre dei frutti, via dicendo, che poi possiamo consumare al posto della carne, e che poi comunque nell'economia delle cose ci aiuterebbero sicuramente a risparmiare acqua. Ecco,
diciamo così. Allora, ricordiamo che Carlo Gabriele è con noi e stiamo per chiudere. Ci vorrebbe il rullo di tamburi qua, Massimiliano. Esatto, ce lo fai tu. Questo decalogo con il punto 10, un monito, magari non originalissimo, ma essenziale. Bisogna scegliere bene le piante. In che modo, in che senso?
Sì, questo, guarda, è proprio una cosa... molto molto importante, nel senso che un po' forse dobbiamo perdere quel sogno, no, del giardino fatto di piante che provengono da altre parti del pianeta o da ecosistemi che niente hanno a che fare con il nostro, e invece scegliere invece delle piante che si adattano meglio, hanno bisogno di meno cure. Nella fattispecie, per esempio, per noi che ci troviamo comunque nel Victoria, molte aree del Victoria hanno un clima mediterraneo, che significa che quindi ci sono comunque delle piogge concentrate nel periodo invernale, mentre invece il periodo estivo vive, diciamo, una scarsità di pioggia, e quindi le piante che sono originarie di queste aree del pianeta, che vanno da California, area mediterranea, alcune aree dell'Australia come Sud Australia e Western Australia, eccetera. Comunque, insomma, queste piante sono proprio engineered, sono autoselezionate nel corso dei secoli per vivere e, diciamo, thrive, quindi, come si dice in italiano, thrive?
Vivere bene, sì, in modo rigoglioso, sì.
Crescere rigogliosamente proprio in questi climi. Ci sono poi invece anche altre piante che sono quelle invece che provengono da aree desertiche, che richiedono proprio quasi nessuna cura e quasi zero innaffiature, quindi studiare un pochettino di più, diciamo, in questo senso, per capire quali piante possiamo utilizzare per ridurre il consumo di acqua è sicuramente una cosa che ci aiuta a avere giardini più belli nel futuro e essere, diciamo, più soddisfatti, perché poi e soprattutto anche lavorare di meno, come dicevamo prima, no?
Assolutamente, che pare essere una delle priorità, assieme al consumo intelligente dell'acqua che abbiamo provato così, grazie a te, a riassumere in queste due puntate che i nostri ascoltatori stanno ascoltando religiosamente, prendendo appunti, caro Carlo.
Ma guarda, sono sicuro che le hanno anche registrate, se si può fare. e se le ascolteranno
può ascoltare il podcast, scaricarlo sul nostro sito che ti ricordo sbs.com.u/italian. Grazie per avermi passato esattamente la palla. Grazie allora Carlo Gabriele, ci risentiamo almeno tra un mese con i tuoi consigli sul giardinaggio, e naturalmente tra un mese sarà primavera, quindi ci aspettiamo grandi cose da te.
Grandi cose, sarà proprio una puntata esclusiva quella tra un mese.
Non vediamo l'ora. Ciao Carlo.
Un abbraccio.
A presto.
Ciao Fagiolino. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.